Capitolo 17. L'anima divina. Lui, il cui sé è divenuto tutte le esistenze, poiché possiede la conoscenza, come potrà essere ingannato? Da dove potrà venirgli la sofferenza se vede ovunque l'unità? Isha Upanishad. Mediante la concezione che abbiamo formulato della supermente, che si oppone alla mentalità su cui si basa la nostra umana esistenza, possiamo non solo farci un'idea precisa e non più vaga della divinità e della vita divina, espressioni che altrimenti saremmo condannati a usare con imprecisione, come vaga enunciazione di una vasta ma pressoché impalpabile aspirazione, ma anche offrire a queste idee una salda base di ragionamento filosofico, metterle in chiaro rapporto con l'umanità e la vita umana che rappresenta tutto ciò di cui attualmente godiamo e giustificare la nostra speranza e la nostra aspirazione con la natura stessa del mondo e dei nostri antecedenti cosmici e con l'inevitabile futuro della nostra evoluzione. Cominciamo ad afferrare intellettualmente ciò che è il divino, la realtà eterna, e a comprendere come da lui sia venuto il mondo. Cominciamo anche a percepire come inevitabilmente ciò che è venuto dal divino debba ritornare al divino. Possiamo adesso chiederci utilmente, e con probabilità ad ottenere una risposta più chiara, in che modo dobbiamo cambiare e che cosa dobbiamo diventare per arrivare a questo nella nostra natura, nella nostra vita e nelle nostre relazioni con gli altri, e non soltanto attraverso una realizzazione solitaria ed estatica nella profondità del nostro essere. Senza dubbio, nelle nostre premesse c'è ancora un difetto, perché ci siamo sforzati finora a darci una definizione di che cosa sia il divino nella sua discesa verso la natura limitata, quando invece ciò che siamo realmente è il divino nella sua risalita individuale dalla natura limitata alla sua propria divinità. Questa differenza di movimento implica necessariamente una differenza tra la vita degli dèi, che non hanno mai conosciuto la caduta, e la vita dell'uomo redento che conquista la perduta divinità portando in sé l'esperienza e forse le nuove ricchezze raccolte per aver accettato la completa discesa. Tuttavia, non può esserci differenza di carattere essenziale, ma solo di forma e di colorazione. Possiamo già renderci conto, in base alle conclusioni cui siamo arrivati, dell'essenziale natura della vita divina alla quale aspiriamo. Quale sarebbe poi l'esistenza di un'anima divina che non fosse discesa nell'ignoranza per la caduta dello spirito nella materia e per il suo eclissarsi nella natura materiale? Quale sarebbe la sua coscienza, vivendo nella verità originale delle cose, nell'unità inalienabile, nel mondo del proprio essere infinito, come la stessa esistenza divina, ma capace, per il gioco della maglia divina e per la distinzione della coscienza di verità comprensiva e apprensiva, di godere anche della propria differenza da Dio e al tempo stesso della propria unità con Lui, e di abbracciare la differenza e pure l'unità con altre anime divine nel gioco infinito dell'identico che ha moltiplicato se stesso? Ovviamente l'esistenza di una simile anima sarebbe sempre di per sé contenuta nel gioco cosciente di Sat Chit Ananda. Nel suo essere, essa sarebbe pura e infinita autoesistenza. Nel suo divenire, un libero gioco di vita immortale non interrotto dalla morte, dalla nascita e dal cambiamento di corpo, perché non oscurato dall'ignoranza né avvolto nelle tenebre del nostro essere materiale. Nella sua energia sarebbe una coscienza pura e illimitata, basata sull'equilibrio di una tranquillità eterna e luminosa, e tuttavia capace di giocare liberamente con forme di conoscenza e forme di potere cosciente, tranquilla, non soggetta agli inciampi dell'errore mentale e agli sbagli della nostra volontà in lotta, perché non si allontanerebbe mai dalla verità e dall'unità, né verrebbe mai meno alla luce insita in lei e alla naturale armonia della sua esistenza divina. Sarebbe infine, nella sua eterna esperienza di sé, una felicità pura e inalienabile, e nel tempo una beatitudine che muta liberamente, non soggetta alle nostre perversioni di avversione, di odio, di scontento e di sofferenza, perché essa non è divisa nell'essere, non è confusa da una volontà personale soggetta all'errore, non è pervertita dal pungolo ignorante del desiderio. La sua coscienza non sarebbe esclusa da alcuna parte della verità infinita, né limitata da alcun equilibrio o stato che essa possa assumere nelle sue relazioni con altre, né condannata ad una perdita di conoscenza di sé nell'accettare un'individualità puramente fenomenica e il gioco di una differenziazione pratica. Essa vivrebbe eternamente, nella sua esperienza di sé, nella presenza dell'assoluto. Per noi l'assoluto è solo una concezione intellettuale d'esistenza indefinibile. L'intelletto ci dice semplicemente che esiste un Brahman superiore al Supremo. Nota 1, Paratpara, fine della nota. Un inconoscibile che conosce se stesso in modo diverso da quello della nostra conoscenza. Ma l'intelletto non può introdurci alla sua presenza. Al contrario, l'anima divina che vive nella verità delle cose avrebbe sempre il sentimento cosciente d'essere una manifestazione dell'assoluto. Sarebbe cosciente dalla sua esistenza immutabile come dell'originaria forma propria di questo trascendente. Nota 2, forma propria, svarupa, fine della nota. Di questo trascendente, Sat Chitananda. Del suo gioco d'esistenza cosciente, essa sarebbe cosciente come della manifestazione di quello nelle forme di Sat Chitananda. In ciascuno dei suoi stati o atti di conoscenza, essa sarebbe cosciente dell'inconoscibile che prende cognizione di se stesso attraverso una forma di variabile autoconoscenza. In ciascuno dei suoi stati o atti di potere, di volontà o di forza, essa sarebbe cosciente della trascendenza che possiede se stessa mediante una forma di potere cosciente di esistenza e di conoscenza. In ciascuno dei suoi stati o atti di felicità, di gioia o di amore, essa sarebbe cosciente della trascendenza che abbraccia se stessa mediante una forma di cosciente godimento di sé. Questa presenza dell'assoluto non sarebbe per essa un'esperienza occasionale e intermittente o, alla fine, raggiunta e conservata con difficoltà, né un accrescimento, un'acquisizione o una culminazione sovrapposte alla sua ordinaria condizione d'esistenza. Sarebbe il fondamento stesso del suo essere, sia nell'unità, sia nella differenziazione. Le sarebbe sempre presente in ogni suo conoscere, volere, fare, gioire. Non sarebbe assente né dal suo sé fuori del tempo, né da alcun momento del tempo, né dal suo essere fuori dello spazio, né da alcuna determinazione della sua esistenza diffusa nello spazio, né dalla sua purezza incondizionata al di là di ogni causa e circostanza, né da alcuna relazione di circostanza, di condizione e causalità. Questa costante presenza dell'assoluto sarebbe la base della sua libertà e felicità infinite. Garantirebbe la sua sicurezza nel gioco e fornirebbe la radice, la linfa e l'essenza del suo essere divino. Inoltre, una simile anima divina vivrebbe simultaneamente nei due termini dell'esistenza eterna di Sat-Chit-Ananda, i due poli inseparabili dell'autodispiegarsi dell'assoluto, che chiamiamo l'uno, e il molteplice. Ogni essere in realtà vive così. Ma per la nostra autocoscienza divisa esiste tra i due un'incompatibilità, un abisso che ci costringe ad una scelta: o dimorare nella molteplicità, esiliati dalla coscienza diretta e completa dell'uno, o nell'unità, respingendo la coscienza del molteplice. Ma l'anima divina non sarebbe asservita a questa separazione, a questa dualità. Sarebbe cosciente in se stessa, a un tempo della propria infinita concentrazione e della propria infinita estensione e diffusione. Sarebbe cosciente simultaneamente dell'uno nella sua coscienza unitaria, che contiene in sé l'innumerevole molteplicità come potenziale, inespressa e perciò non esistente per la nostra esperienza mentale di quello stato, e dell'uno nella sua coscienza diffusa, che contiene la molteplicità proiettata all'esterno e attiva come il gioco del suo proprio essere, della sua propria volontà e della sua propria felicità coscienti. Sarebbe ugualmente cosciente del molteplice, che sempre attira in basso verso di sé l'uno che rappresenta la fonte e la realtà eterne della sua esistenza, e del molteplice, che sempre attirato sale verso l'uno che rappresenta l'eterna culminazione e la felice giustificazione di tutto il suo gioco di differenza. Questa vasta visione delle cose è il carattere della coscienza di verità, la base di quella grande verità e giustizia cantata dai profeti vedici. Quest'unità di tutti questi termini d'opposizione è il reale Aidvata. Nota 3. L'unica esistenza, letteralmente non dualità. Fine della nota. Aidvata, la parola suprema, onnicomprensiva, della conoscenza dell'inconoscibile. L'anima divina sarà cosciente d'ogni variazione d'essere, di coscienza, di volontà e felicità, come del traboccare, dell'estendersi, del diffondersi di quest'unità autoconcentrata che si sviluppa non nella differenza e nella divisione, ma in un'altra forma, allargata, d'unità infinita. Essa stessa sarà sempre centrata in unità nell'essenza del suo essere, sempre manifestata in variazione nell'estensione del suo essere. Tutto ciò che prende forma in lei saranno le potenzialità manifestate dall'uno, la parola o il nome che vibra fuori del silenzio senza nome, la forma che realizza l'essenza priva di forma, la volontà o potenza attiva che procede dalla forza tranquilla, il bagliore dell'autocognizione che irradia dal sole della coscienza di sé fuori del tempo, l'onda del divenire che si solleva in forma di esistenza autocosciente fuori dell'essere eternamente cosciente di sé, la gioia e l'amore che sgorgano in eterno dall'eterna felicità immobile. Essa sarà l'assoluto uno e bino nel suo autodispiegarsi, e ogni relatività in lei sarà assoluta per se stessa, perché consapevole di sé come l'assoluto manifestato, ma senza quell'ignoranza che esclude le altre relatività come estranee al suo essere o meno complete di se stessa. Nell'estensione, l'anima divina sarà cosciente dei tre gradi dell'esistenza supermentale, non come noi siamo mentalmente costretti a considerarli, non come dei gradi, ma come di una realtà una e trina dell'automanifestazione di Sat Chitananda. Potrà abbracciarli in un'unica e medesima autorealizzazione comprensiva, perché una vasta capacità di comprensione è il fondamento della supermente cosciente della verità. Potrà divinamente concepire, percepire e sentire tutte le cose come il sé, il suo proprio sé, l'unico sé di tutto, l'unico sé che esiste e che diviene, ma non diviso nei suoi divenire, che non hanno esistenza separata dalla sua autocoscienza. Potrà divinamente concepire, percepire e sentire tutte le esistenze come forme d'anima dell'uno, aventi ciascuna il proprio essere nell'uno, il proprio punto di riferimento nell'uno, le proprie relazioni con tutte le altre esistenze che popolano l'infinita unità, ma tutte dipendenti dall'uno, forma cosciente di lui nella sua stessa infinità. Potrà divinamente concepire, percepire e sentire tutte queste esistenze nella loro individualità, viventi nel loro punto di vista separato, quali il divino individuale, ciascuna racchiudendo in sé l'uno e il supremo, e ciascuna, perciò, non completamente una forma o un eidolon, non proprio una parte illusoria di un tutto reale, una semplice onda spumeggiante sulla superficie di un oceano immobile. Dopotutto, queste non sono infatti che immagini mentali inadeguate, ma un tutto nel tutto, una verità che ripete la verità infinita, un'onda che è tutto il mare, un relativo che dimostra d'essere l'assoluto stesso quando guardiamo al di là della forma e lo vediamo nella sua integralità. Perché questi tre sono aspetti dell'unica esistenza. Il primo è basato su quella conoscenza di sé che nella nostra realizzazione umana del divino l'Upanishad descrive come il sé in noi che diviene tutte le esistenze. Il secondo, su quella che è descritta come la conoscenza che vede tutte le esistenze nel sé. Il terzo, su quella che è descritta come la conoscenza che vede il sé in tutte le esistenze. Il sé che diviene tutte le esistenze è la base della nostra unità con tutto. Il sé che contiene tutte le esistenze è la base della nostra unità nella differenza. Il sé che dimora in tutto è la base della nostra individualità nell'universale. Se il difetto della nostra mentalità, se il suo bisogno di concentrazione esclusiva la costringe a soffermarsi su uno solo di questi aspetti di conoscenza di sé, escludendo gli altri. Se una realizzazione imperfetta, così come esclusiva, ci spinge sempre a introdurre un elemento umano d'errore proprio nella verità stessa, un elemento di conflitto e di negazione reciproca nell'unità che abbraccia tutto, non di meno a un essere divino supermentale per il carattere essenziale della supermente che è unità, comprensiva e totalità infinita. Questi tre aspetti devono presentarsi come una triplice e in effetti una e trina realizzazione. Se supponiamo che quest'anima trovi il suo equilibrio, il suo centro nella coscienza del divino individuale che vive e agisce in rapporto distinto con le altre forme del divino individuale, essa avrà tuttavia alla base della sua coscienza l'intera unità da cui tutto emerge e avrà nel sottofondo di quella coscienza l'unità diffusa e l'unità modificata e sarà capace di ritornare a una qualunque di queste e di contemplare da lì la sua individualità. Nel Veda tutti questi equilibri sono riferiti agli dèi. In essenza, gli dèi sono un'unica esistenza che i saggi chiamano con nomi differenti. Ma nella loro azione, che si fonda sulla vasta verità e giustizia, e da queste procede, Agni, o un altro dio, è detto essere tutti gli altri dèi. Egli è l'uno che diviene tutti. Agni, nota 4, il dio del fuoco della religione vedica. Psicologicamente, la volontà divina, perfettamente ispirata dalla saggezza divina, è in realtà una con essa, che rappresenta il potere attivo ed effettivo della coscienza di verità. Fine della nota. Nello stesso tempo è detto contenere in sé tutti gli dèi come il mozzo d'una ruota contiene i raggi. Egli è l'uno che contiene tutto. E tuttavia, in quanto Agni, è descritto come divinità separata, un solo Dio che aiuta tutti gli altri, li supera in forza e conoscenza, eppure è inferiore a loro nella posizione cosmica e da questi impiegato come messaggero, sacerdote e operaio creatore e padre del mondo. E tuttavia, egli è il figlio nato dalle nostre opere, e cioè il sé o divino originale, e il sé o divino manifestato che risiede interiormente, l'uno che dimora in tutto. Tutte le relazioni dell'anima divina con Dio o il sé supremo e con i suoi altri sé nelle altre forme saranno determinate da questa comprensiva conoscenza di sé. Queste relazioni saranno relazioni d'essere, di coscienza e di conoscenza, di volontà e di forza, d'amore e di felicità. Infinite nella loro potenzialità di variazione, esse non hanno bisogno d'escludere alcuna possibile relazione di anima con anima che sia compatibile con la conservazione del senso inalienabile d'unità, nonostante ogni fenomeno di differenza. Così, nei suoi rapporti di gioia, l'anima divina avrà in se stessa la felicità di tutta la propria esperienza. Avrà la felicità di tutta la propria esperienza di relazione con le altre anime come di una comunione con altri sé in altre forme create per un gioco variato nell'universo. Avrà pure la felicità delle esperienze dei suoi altri sé come se fossero le sue proprie esperienze, come in realtà sono davvero. E avrà tutta questa capacità, in quanto sarà cosciente delle proprie esperienze, dei propri rapporti con le altre, delle esperienze di queste e delle loro relazioni con se stessa, come di tutta la gioia o l'ananda dell'uno, il sé supremo e del suo proprio sé, differenziato perché dimora separatamente in tutte queste forme contenute nel proprio essere, ma sempre uno nella differenza. Poiché quest'unità è la base di tutta la sua esperienza, l'anima divina sarà libera dalle discordie della nostra coscienza divisa. Divisa a causa dell'ignoranza e di un egoismo separatore. Tutti questi sé e i loro rapporti agiranno coscientemente negli interessi l'uno dell'altro. Si separeranno e si fonderanno l'uno nell'altro come le note infinite di un'eterna armonia. E la stessa regola varrà per le relazioni del suo essere, della sua conoscenza e della sua volontà con l'essere, la conoscenza e la volontà delle altre anime. Perché tutta la sua esperienza e la sua felicità sarà il gioco di una cosciente forza d'essere che trova in sé la propria beatitudine e nella quale, per obbedienza a questa verità d'unità, la volontà non può venire in conflitto con la conoscenza, né l'una o l'altra in conflitto con la felicità. E la conoscenza, la volontà e la felicità di un'anima non si scontreranno con la conoscenza, la volontà e la felicità di un'altra, perché in virtù della coscienza che esse hanno della propria unità, ciò che nel nostro essere diviso è conflitto, lotta e discordia, sarà lì il gioco reciproco delle note differenti che si incontrano e si intrecciano di una sola infinita armonia. Nei rapporti col suo sé supremo, con Dio, l'anima divina avrà questo senso dell'unità del divino trascendente e universale col suo proprio essere. Godrà di quest'unità di Dio con se stessa nella propria individualità e con gli altri sé nell'universalità. I suoi rapporti di conoscenza saranno il gioco dell'onniscienza divina, perché Dio è conoscenza. E ciò che in noi è ignoranza non sarà allora che conoscenza che si ritira nel riposo della cosciente autoconsapevolezza, affinché certe forme di questa autoconsapevolezza possano essere messe avanti e introdotte nell'attività della luce. I suoi rapporti di volontà saranno allora il gioco dell'onnipotenza divina, perché Dio è forza, volontà e potere. E ciò che in noi è debolezza e incapacità sarà il ritirarsi della volontà in tranquilla forza concentrata, affinché certe forme della divina forza cosciente possano realizzarsi producendosi sotto forma di potere. I suoi rapporti d'amore e felicità saranno il gioco dell'estasi divina, perché Dio è amore e felicità. E ciò che in noi sarebbe la negazione dell'amore e della felicità sarà il ritirarsi della gioia nel mare calmo della beatitudine, affinché certe forme di unione e di gioia divina possano essere messe avanti in un attivo risollevarsi delle onde della beatitudine. Così pure tutto il divenire sarà la forma assunta dall'essere divino che risponde a queste attività, e ciò che in noi è cessazione, morte, annientamento, non sarà che riposo, trapasso o ritirarsi dalla gioiosa maglia creativa nell'essere eterno di Sat Chitananda. Nel medesimo tempo, quest'unità non impedirà le relazioni dell'anima divina con Dio, col suo sé supremo, fondate sulla gioia della differenza che si separa dall'unità per gioire in un altro modo di quell'unità. Non annullerà la possibilità d'alcuna di quelle forme intense di godimento di Dio che sono il più alto rapimento dell'amante di Dio nel suo abbraccio col divino. Ma quali saranno le condizioni in cui e per le quali si realizzerà questa natura della vita dell'anima divina? Ogni esperienza nella relazione procede attraverso certe forze dell'essere che si traducono in un apparato strumentale cui diamo il nome di proprietà, qualità, attività, facoltà. Come, per esempio, la mente si proietta in varie forme di potere mentale, quale il giudizio, l'osservazione, la memoria, la simpatia, forme particolari del proprio essere, così la coscienza di verità o supermente deve effettuare le relazioni d'anima con anima mediante forze, facoltà, funzionamenti propri dell'essere supermentale. Altrimenti non ci sarebbe gioco di differenziazione. Quali siano questi funzionamenti lo vedremo quando arriveremo a considerare le condizioni psicologiche della vita divina. Per il momento stiamo analizzando solo le sue basi metafisiche, la sua natura e i suoi principi essenziali. Ci basti, per ora, osservare che l'assenza o l'abolizione nella coscienza dell'egoismo separatore e della divisione effettiva è l'unica condizione essenziale della vita divina e che perciò la loro presenza in noi è ciò che costituisce la nostra mortalità e la nostra caduta dal divino. È questo il nostro peccato originale, o diciamo piuttosto in un linguaggio più filosofico, la deviazione dalla verità e dalla giustizia dello spirito, dalla sua unità, integralità e armonia, che era la condizione necessaria per quel gran tuffo nell'ignoranza, che è l'avventura dell'anima nel mondo, e da cui è nata la nostra umanità, che soffre e che aspira.